Ho fatto veramente fatica a scrivere questo messaggio perché più che altro non è un messaggio che deve essere portato fuori, ma è un messaggio che rimane molto profondo nel nostro cuore. E preparandolo è come è stato uno specchio per me stesso. Noi ci prendiamo molte cure. Molti provvedimenti per la salute del nostro corpo. Facciamo appuntamenti, andiamo dal medico, in un certo senso vogliamo assicurarci più o meno che stia tutto bene. Certamente a volte ci sono delle malattie fisiche che ci sono e nemmeno possiamo avvisarle. E poi mi sono chiesto: ma se noi ci prendiamo così tanta cura per il nostro corpo, ma quanta cura ci prendiamo per la nostra anima, per le malattie che possono invadere la nostra anima, il nostro spirito? E riflettendo in queste ultime settimane, io personalmente ho avuto a combattere e scoprire anche una malattia spirituale che veramente dà molto fastidio. E direi è una di quelle che in verità può distruggere tutta la nostra vita spirituale. Ed è questa malattia, l'orgoglio. Devo dire la verità, ho fatto molta fatica perché in molti aspetti mi sono ritrovato. E io vi invito, questo messaggio di prenderlo veramente, come un messaggio di Dio, perché la Bibbia ne parla molto chiaramente. E che sia un messaggio dove veramente possiamo riflettere e dire: Signore, cosa posso fare io per essere da questa malattia guarito? L'orgoglio è una malattia spirituale molto grave, veramente molto grave, che spesso la sottovalutiamo e che certamente ha delle serie conseguenze per la nostra vita. Spesso quando subiamo queste conseguenze è troppo tardi. Quest'opera carnale, lo dico francamente, non risparmia nessuno, neanche uomini e donne che avevano ben iniziato il cammino con il Signore e sono caduti appunto in questa malattia chiamata orgoglio, non si sono più ripresi. E sapete un'altra cosa? Satana è il nostro nemico numero uno, e la prima causa della sua caduta fu semplicemente il suo orgoglio. Cioè, vale a dire che l'orgoglio ha le radici, proprio nel nostro nemico numero uno, in Satana. Satana cadde a causa dell'orgoglio, egli desiderò essere Dio. Non si è sottomesso a Dio, ma voleva essere superiore a Dio. In un certo senso il suo potere e la sua posizione lo ha talmente inorgoglito che voleva essere come Dio. L'orgoglio ha un'opinione esageratamente e presuntuosamente elevata di se stesso. L'orgoglio, appunto, ha origini sataniche. Per questo, non dobbiamo mai sottovalutare quando l'orgoglio bussa al nostro cuore. Al contrario, il nostro Signore, il quale ci ha mostrato il cammino della vittoria, ci ha dato la dimostrazione di tutta la sua umiltà facendo cosa? Si è sottomesso a lavare i piedi ai suoi discepoli. Una cosa è certa: o tu o l'orgoglio, cioè tutti e due non possono sussistere, o uno o l'altro. E qui spesso dobbiamo prendere una decisione. faccio spazio al mio Signore Gesù Cristo che mi mostra il cammino dell'umiltà, oppure faccio posto all'orgoglio. E il tema di oggi pomeriggio è Dio resiste agli orgogliosi. A questo punto vorrei leggere un passo biblico che si trova in prima di Pietro, il capitolo 5, e inizia così, capitolo 5, versetto 5, così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate il vostro avversario, il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Un primo pensiero che vorrei dare in questo messaggio è riconoscere e smascherare il peccato dell'orgoglio nella nostra vita, ok? Perché spesso quando cadiamo sotto l'orgoglio non sempre ce ne accorgiamo, anzi direi minimamente. Che posto occupa l'orgoglio nella tua vita, nella mia vita? L'orgoglio è il peccato più ingannevole, spesso smascherato o mascherato sotto forma di umiltà, specialmente nella vita dei credenti. Ho ascoltato persone ammettere di avere un cattivo carattere, questo si ammette, di dire ho un cattivo carattere, di non sapersi controllare magari anche quando si ha a che fare con le donne, oppure di dire a volte non riesco a controllare l'alcol, e perfino ad ammettere addirittura di essere cotardi, ma non ho mai visto qualcuno ammettere di dire sono orgoglioso. Incredibile. L'orgoglio più lo abbiamo in noi e più ci dà fastidio negli altri. Lo avete notato? Ripeto, l'orgoglio più lo abbiamo in noi e più ci dà fastidio negli altri. Cioè siamo bravi a riconoscere l'orgoglio dell'altro, ma non il proprio. L'orgoglio è la virtù opposta nella morale cristiana che si chiama umiltà. Cioè l'opposto dell'orgoglio è l'umiltà. L'orgoglio è il peggiore dei mali, impurità, ira, avidità, ubriachezze, e la lista potrebbe continuare, non sono che una nullità davanti all'orgoglio. Per l'orgoglio il diavolo è diventato diavolo. L'orgoglio porta ad ogni altro vizio e lo stato mentale completo anti Dio. L'orgoglio è veramente essere contro Dio, perché Dio odia, Dio non sopporta gli orgogliosi. L'orgoglio è il cancro spirituale che pian piano più spazio gli diamo e più corrode, più ci distrugge. Certamente la nostra vita spirituale, specialmente il nostro rapporto con il Signore, specialmente il nostro rapporto con i fratelli spirituali, ma fortifica il nostro io che si nutre, il nostro io che è di, diciamo, di natura caduto davanti a Dio, non fa altro che elevarsi. Come riconoscere di essere orgogliosi? Se vi pare esagerato, pensateci un po': più uno è orgoglioso e più si irrita per l'orgoglio degli altri. In realtà, se volete scoprire fino a che punto siete orgogliosi, il modo più semplice consiste nel chiedervi: quanto mi irrita o mi dà fastidio il fatto che gli altri mi ignorino, mi rifiutino, non mi notino e si diano delle arie? Quante volte magari abbiamo sentito, oggi proprio quello è passata davanti e non mi ha proprio visto, ma può anche darsi che veramente non l'ha visto. A volte siamo così pieni di pensieri che tu stai vedendo la persona, ma non la stai percependo proprio di vederla e di avere un momento di attenzione, di dire, anche se sono pieno di pensieri, di dire ciao, come stai? Però il fatto di essere evitati o magari messi da parte già ci tocca, e questo è orgoglio. Il punto è che l'orgoglio di ciascuno è in concorrenza con quello di un altro, è competitivo di natura, è così, è competitivo di natura. C'è un'altra prova: ogni volta che ci accorgiamo che la nostra vita religiosa, ascoltate bene, ci fa sentire buoni, soprattutto migliori di qualcun altro, ritengo che possiamo essere certi che non te lo sta facendo capire il Signore, ma il diavolo. La vera prova che ci troviamo alla presenza di Dio è che ci dimentichiamo di noi stessi. Quando noi realmente e coscientemente siamo consapevoli di stare alla presenza di Dio, non c'è posto per l'orgoglio, credetemi. Perché in quel momento, sapendo di stare davanti alla santità, alla giustizia, alla grandezza di Dio, l'uomo, sapete che cos'è? Niente. E quella è l'umiltà che Dio cerca, perché in verità davanti a Dio non siamo niente, nessuno. Non per caso il testo biblico dice sottomettetevi sotto la potente mano di Dio. Cioè, sottomettersi significa riconoscere che io non sono niente, nessuno. Tu puoi avere tutti i titoli del mondo che in un certo senso ti danno una certa stima, o per dire autostima, davanti a Dio non serve a niente. Quando noi veniamo alla presenza di Dio e io sto solo tra me e Dio, non c'è posto per l'orgoglio. Ed è quello che il Signore ricerca, specialmente nella vita di un figlio di Dio. Tutti conosciamo il famoso pugile Muhammad Ali. Non so se voi, ci sono anche delle frasi molto famose che lui ha anche messo nel suo libro, oppure anche i libri sono stati scritti sulla sua persona, di cui c'è scritto che lui non solo era famoso per i suoi pugni, ma anche per il suo grande orgoglio e per la sua lingua estremamente tagliente. Allora un giorno pronunciò la seguente frase, dice: non credo di essere bello, ma che valore ha la mia umile opinione contro quella che invece dichiara lo specchio? L'avete capita? L'autostima può guidare il credente a sopravvalutarsi, quando invece lo specchio della parola di Dio, contrariamente a quello che ha detto Ali, parla esattamente il contrario, che noi non siamo nessuno, niente, e per il fatto di considerarci che siamo dei peccatori, allora non c'è altro posto che sprofondare sotto la terra davanti a Dio e dire: Signore, abbi pietà di me. In realtà molti di noi abbiamo un'opinione più alta di noi stessi e a volte non ce ne accorgiamo. Provate a pensare quando qualcuno ci riprende o ci dà un consiglio? Non sentite qualche volta un po' di fastidio dentro? Quel fastidio si chiama orgoglio. Accettare un consiglio, essere criticato o ripreso, ci dà quella sensazione di insufficienza nei confronti dell'altro. E questo non piace. Non piace a nessuno, credetemi. Perché ci sentiamo degradati. L'uomo non vuole sentirsi basso o abbassato o degradato. Perché proprio il suo peccato originale che è entrato nella nostra vita era proprio quello di non vivere sotto la sottomissione di Dio, di dipendere da Dio, perché il diavolo ha detto: voi sarete come Dio, basta solamente prendere questo frutto. Vale a dire, voi sarete autosufficienti, non avete più bisogno di Dio, di dipendere da Dio. E questo ce lo portiamo per tutta la vita con noi, purtroppo. Eppure l'uomo saggio ascolta i consigli dell'altro. Infatti in Proverbi 12, versetto 15, dice: la via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ai suoi occhi. Ma chi ascolta i consigli è saggio. Noi non vogliamo mai farci correggere e né tantomeno accettare consigli perché crediamo di saperla più lunga oppure di sentirci, come ho detto prima, inferiori quando qualcuno mi sta dicendo qualcosa come se io sono, diciamo, non all'altezza di capire o di fare quella cosa. L'orgoglio può cominciare da una piccola ferita. Forse qualcuno ci ha offeso e qualcosa dentro di noi incomincia a dire: tu non puoi fare questo a me. Non ci sto. E con chi credi di avere a che fare? Quante volte l'abbiamo pensato? Quante volte magari l'altro parla, di qua mi entra e di qua mi esce. L'orgoglio può incominciare da un piccolo fallimento. Non accettando le responsabilità, guardiamo attorno per trovare qualcuno che non fa niente di giusto per dargli la colpa, visto che noi siamo meglio di lui e noi non sbagliamo mai. Oppure può incominciare con un complimento innocente e sincero da un fratello. Un fratello viene e ci fa un complimento, una sorella viene e ci fa un complimento. E invece di dare gloria a Dio, prendiamo la gloria per noi stessi. E qui dobbiamo stare attenti, perché spesso l'orgoglio si vuole nutrire della propria gloria e non diamo sempre la gloria a Dio. Quando in discussione con qualcun altro noi concludiamo che la nostra conoscenza è superiore e proviamo grande piacere nel vincere l'argomento. Io spesso mi ci trovo, stiamo argomentando, però alla fine voglio vincere questo dibattito, questa discussione. Io credo che certamente è giusto parlare di quello di cui crediamo, ma l'arroganza che accompagna il vincere sull'argomento non è altro che orgoglio. È proprio il fatto di dire: ok, la cosa ora la lascio per com'è, cioè è inutile continuare a combattere, perché alla fine prevale solamente chi dimostra, di saperla più lunga. Io mi ricordo al mio paese. Quando eravamo giovani, 16, 17, 18 anni, dove c'era una competizione di parole e chi riusciva con parole di saper parlare, di saper offendere per poter l'altro distruggere, e più uno ci riesce e più si sente soddisfatto di dire: L'ho distrutto non con i pugni ma con le parole. Questo è orgoglio. Quando noi siamo pronti a riconoscere che abbiamo offeso e cercare il perdono, l'orgoglio prende possesso delle nostre anime. E io credo che in quel momento a volte dobbiamo fermarci e dire: ma un momento, le mie parole, il mio modo di fare, il mio modo di parlare e di discutere, può anche darsi che io abbia offeso l'altro? Vi è mai capitato di pensare magari su situazioni difficili? Ah, se ci fossi stato io non sarebbe finita così. Ah, in quella situazione nella chiesa io avrei fatto così e così. Ah, in quella disputa bisognava fare così e così e non come è stato fatto. Loro sono incapaci. Ma io avrei fatto questo e quest'altro. E se mi avessero risposto in quel modo, io gli avrei detto il mio parere. Quante volte abbiamo presentato all'altro, agli altri, di saperla meglio? Questo è orgoglio. È raro trovare un uomo che si sottovaluta, soprattutto in una società come questa di oggi. Tu più sai combattere, più sai dimostrare i tuoi diritti e più addirittura vieni stimato. Yeah? Al contrario, il cammino cristiano. La nostra società è fortemente influenzata dalla psicologia dell'autostima. E sapete una cosa? Che sempre di più nel campo evangelico ci sono predicatori che proprio in questo, adesso non voglio fare nomi di alcuni personaggi, che proprio insegnano questo: tu vali, tu sei qualcuno, presenta i tuoi diritti, riconosciti, fai qualcosa per la tua autostima. Tu vali e non hai bisogno di nessuno, che sei sufficiente come sei. E purtroppo questo tipo di pensiero è entrato sempre di più nei messaggi di alcuni predicatori. Ma il punto reale è che la Scrittura non ci chiama a né a sopravvalutarci né a sottovalutarci, ma ad avere un concetto sobrio di noi stessi. E infatti la parola di Dio dice in Romani 12 versetto 3, un bellissimo passo: allora la Scrittura ci chiama a non sopravvalutarci e tantomeno a sottovalutarci, ma ad avere un concetto sobrio di noi stessi. Dice: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Questo modo di pensare è fondamentale per la vita di Chiesa. L'orgoglio in questo contesto è completamente fuori luogo, come lo sarebbe veramente mangiare un minestrone per colazione. Potremmo anche dire che l'orgoglio è il pericolo più grande per l'edificazione del corpo di Cristo e per la crescita personale che il Signore ci chiama a essere sempre nell'immagine di Cristo Gesù. Però se noi vogliamo crescere nell'immagine di Cristo Gesù, che vita ha condotto Cristo su questa terra? E la Bibbia ne è piena. Se il proposito di Dio è quello che noi diventiamo sempre più simili a Cristo, e questo ce lo dovremmo scrivere qui, io il primo, e noi viviamo esattamente l'opposto, allora è chiaro che Dio resiste ai superbi, agli orgogliosi, perché Dio non cerca tali figlioli di Dio che vuole per l'eternità. Capite? Il Signore ci sta formando affinché noi siamo preparati per l'eternità di stare alla presenza del Signore. E dice che nessun orgoglioso, nessun superbo erediterà il regno di Dio. Il Signore ha messo l'orgoglio, il vecchio uomo, la superbia in croce. L'apostolo Paolo predica e dice: non più io vivo, ma Cristo vive in me. Io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo. Ma chi vive allora? Chi vive dentro di noi? Se questa è una verità, che accettando Cristo Gesù nella nostra vita, non siamo più noi che viviamo, ma è Cristo. Ma in che modo dimostriamo veramente che Cristo vive nella mia vita, quando ancora l'orgoglio, non è morto? Cosa dice Dio sull'orgoglio dell'uomo? Gli orgogliosi non sono destinati ad essere edificati, ma abbattuti. Un passo in Isaia capitolo 2, versetto 11 e 12, dice: lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato. Essere altero non è altro che un'espressione di orgoglio. E l'orgoglio di ognuno sarà abbassato, e il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Infatti il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza per abbassarlo. Un altro passo biblico si trova in Proverbi 8, versetto 13. Dice: il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio, dice il Signore, la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. Proverbi 13, versetto 10, dice: dall'orgoglio viene solamente contesa. Ed è vero, dall'orgoglio viene solamente contesa. Ma la sapienza è con quelli che danno ascolto ai consigli. Proverbi 16, versetto 18 e 19, dice: prima della rovina viene l'orgoglio, e prima della caduta lo spirito altero. Meglio essere umile di spirito con i miseri che spartire la preda con i superbi. E a volte il Signore ci deve far cadere veramente in basso per farci riconoscere quanto danno fa veramente l'orgoglio, la superbia nella nostra vita. Perché proprio cadendo in basso, dove veramente poi non c'è più spazio per l'orgoglio e dobbiamo veramente riconoscere chi siamo davanti a Dio, solo in quel modo il Signore può farci veramente vedere quanto presuntuosi e orgogliosi siamo. Proverbi 18, versetto 12. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. Un altro passo in Salmo 31, versetto 23, dice: amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. E un ultimo passo, Proverbi 29, versetto 23. L'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria. Capite quando il Signore dice: io resisterò ai superbi, agli orgogliosi, e innalzerò gli umili. Io mi abbasso per essere innalzato. Invece chi si innalza, dice il Signore, sarà abbassato. Nessuna delle nostre passioni è così difficile da domare come il nostro orgoglio. E a volte io me ne accorgo anche che in certe situazioni perdo il controllo. Vi faccio un esempio proprio questa settimana, che poi preparando il messaggio lo adatti prima a te stesso, no? Il telefono, volevo presentare i miei diritti e quella lì stava parlando e non mi faceva parlare. Ho detto, posso dire anch'io qualcosa? E continuavo a parlare. E poi ho incominciato a gridare e a dire, ma per favore, posso anch'io? E lei continuava lo stesso, perché voleva presentare la sua opinione. E io gridavo ancora di più. E poi in quel momento ho detto, ma vedi, ti sei beccato proprio preciso. Falla finire di parlare, no? Prima o poi deve finire di parlare. E dire, ha finito? Sì, posso parlare anch'io. Sì. Quante volte non diamo spazio ad ascoltare quello che l'altro sta dicendo? Quante volte? E sapete perché? Perché non mi interessa quello che sta dicendo l'altro. Voglio di più far valere la mia opinione, quello che voglio dire io, in modo che quello che dovrò dire io e quello che voglio presentare io deve essere al di sopra di quello che sta presentando quell'altra persona, perché a parte non mi interessa, ma mi sto sollevando sopra. E ho dovuto chiedere perdono. L'orgoglio lo sbatti giù, lo mortifichi, eppure continua a vivere. È vero o no? Come affrontare l'orgoglio nella nostra vita? Quali consigli dà la Bibbia per affrontare l'orgoglio? Nel passo che abbiamo letto in Prima di Pietro 5, versetto 5 al 7, ci parla di tre passi per sconfiggere l'orgoglio nell'ambito della Chiesa. E dice, così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Dio comanda ai membri di Chiesa di ubbidire ai suoi conduttori, ai loro anziani, e di essere loro sottomessi. Se Dio lo sta chiedendo, evidentemente ci deve essere un motivo. E il fatto di sottomettersi, che prima di farlo davanti agli anziani e ai responsabili di chiesa, bisogna farlo davanti a Dio. Ma i conduttori e gli anziani stessi devono nello stesso momento essere sottomessi a Dio, perché non possono essi stessi pretendere la sottomissione dei membri quando loro stessi non sono sottomessi a Dio. Non funziona. Infatti, gli anziani non sono perfetti, e se ne cerchiamo qualcuno dobbiamo aspettare che stiamo alla presenza del Signore. Però hanno da Dio la responsabilità di curare la Chiesa, di provvedere il cibo spirituale per i credenti, di proteggerli, di guidarli e di rinforzarli. Ecco perché nello stesso momento, prima che il Signore parli ai giovani, i giovani principalmente non per forza di età ma di fede, l'Apostolo Pietro parla nel capitolo 5, il versetto 1, dice esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, pascete a chi? Gli anziani? Il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, un momento, sorvegliandolo per controllare cosa fanno, cosa non fanno. Il pastore di un gregge di pecore deve sorvegliare il suo gregge, ma perché lo deve sorvegliare? Vengono i lupi per proteggere, ma non per sorvegliare perché vuole conoscere tutti i segreti, assolutamente no. Sorvegliandolo non per obbligo, non per obbligo, perché se un anziano lo fa per obbligo, allora non lo fa più per il Signore, non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno. Se si fa per i soldi, miei cari, allora possiamo andare a fare un altro mestiere. Credetemi, se un'infermiera fa l'infermiera solo per soldi, allora ci sono tanti pazienti che vanno a lamentarsi, e purtroppo è così. Tra le infermiere che ultimamente hanno curato mia moglie in ospedale, e mia moglie ha fatto una selezione di quelle che veramente lo hanno fatto di cuore, ed è stato come una medicina, ma ci sono quelle che veramente lo hanno fatto niente altro per dovere, che alla fine devono avere il mensile in banca, e questo non si può fare. Ma di buon animo, un anziano, se non lo fa di buon animo, è meglio lasciar perdere, non come dominatori di quelli che vi sono affidati. Allora, se il Signore vuole che i membri siano sottomessi, certamente non a quelli che lo fanno per vile guadagno, che lo fanno come dominare, che lo fanno per sorvegliare, controllare, certo che no, ma come esempi del gregge. E guardate un po' il versetto 4: e quando apparirà il supremo pastore, il nostro pastore. Allora, se uno fa il pastore e lui stesso non è guidato dal supremo pastore, non lo puoi fare. Non puoi essere né un anziano, né un pastore, né un conduttore. È impossibile, perché tu vai a distruggere, vai ad appesantire il gregge. Il pastore è lì a dare la sua vita per le pecore. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. E poi, in questo contesto, dice: così anche voi giovani, quando vedete conduttori così, siate sottomessi. Perché se c'è poi l'orgoglio, perché l'orgoglio non si sottomette alla guida, allora si oppone. Però in questo caso si oppone contro Dio, non contro gli anziani. Io mi fermo qui, il messaggio, sono arrivato alla metà, perché se dovrei continuare allora si farà più tardi, però così siamo rimasti nel nostro incontro, che non vogliamo superare oltre quello che è il nostro tempo. Ci sarà una seconda parte, che certamente sarà niente altro che la spiegazione di questo passo di prima di Pietro. Per cui accontentatevi, abbiamo ascoltato abbastanza, e che Dio possa benedire quello che abbiamo sentito. La prossima volta farò una piccola ripetizione, giusto per entrare di nuovo nella tematica. Che Dio ci benedisce.